Oggi vi introduco il tema delle fonti dell'Unione Europea, ma prima vi devo dire qualcosa su che cosa sia l'Unione Europea. Perché lo sviluppo delle fonti dell'Unione è legato a uno sviluppo imprevedibile e imprevisto dell'Unione stessa. Noi stiamo vivendo in diretta la costruzione di un sistema politico da mezzo miliardo di abitanti che non ha un modello, nel senso che non è stato impostato come una delle forme tipiche dell'organizzazione politica, dell'organizzazione del potere politico. La nostra cultura giuridica, ve lo dicevo all'inizio di questo corso, si accentra sullo Stato come soggetto sovrano. Lo Stato unitario è al centro del nostro tema, no? Del tema delle fonti, e lo Stato unitario crea due ordini di organizzazioni. A livello internazionale, le organizzazioni internazionali, a livello subnazionale, gli ordinamenti derivati come le regioni, gli enti locali, di cui parlerò fra 15 giorni. Questo è il nostro schema concettuale, queste sono le forme che noi conosciamo. Quando parliamo di comune, sappiamo che il comune è un ente pubblico che deriva il suo potere dallo Stato, e così la provincia, così la regione, così l'università e così via. Sono tutte organizzazioni interne dello Stato. A sua volta lo Stato, sul piano internazionale, può creare delle forme di organizzazione. Quando noi parliamo, per esempio, delle Nazioni Unite, stiamo parlando di un'organizzazione di Stati. Quando parliamo di NATO, è un'organizzazione per la difesa, e parliamo di organizzazioni internazionali. Ma vedete che lo Stato è il punto di partenza di entrambe. Fuori da queste due strutture, noi non abbiamo molte capacità di capire, non abbiamo categorie. Vedete, qui vi metto una derivazione, cioè quando si passa dall'organizzazione alla confederazione e poi alla federazione, noi stiamo facendo una passerella, è un termine tipico del diritto dell'Unione Europea, tra il mondo delle organizzazioni internazionali e il mondo degli Stati unitari. L'organizzazione internazionale a un certo punto si stringe intorno alla confederazione, ma la confederazione resta un esempio tipico di organizzazione internazionale. Gli Stati sono confederati, ma la sovranità sta negli Stati. È un'organizzazione internazionale particolarmente intensa. La confederazione può dar luogo a una federazione e questo trasforma un'organizzazione internazionale in uno Stato. Tutta la storia degli Stati Uniti è stata segnata dal passaggio dagli articoli della confederazione come organizzazione internazionale alla costruzione, con qualche piccolo colpo di mano, di una Costituzione federale. Il giorno che gli Stati Uniti si sono battezzati Unione degli Stati Americani, Stati Uniti d'America, hanno creato una federazione, e siccome erano i primi a farlo, l'hanno creata senza costruire un modello. Tanto è vero che poi nella storia degli Stati Uniti questo punto di domanda di cosa fosse esattamente l'organizzazione che avevano dato vita non è rimasto chiaro fino alla guerra civile. La guerra civile ha contrapposto i federali e i confederali, cioè le truppe del nord, gli unionisti, il soldato blu, che era l'esercito di coloro che credevano in una federazione, cioè in uno Stato unitario degli Stati Uniti. Dall'altra parte avevano i confederali, gli stati del sud, i soldati grigi, che invece ritenevano di avere ancora mantenuto la sovranità in capo agli stati membri, perché quella degli Stati Uniti non era uno stato nuovo, ma era un'organizzazione internazionale. Pensate che perfino in Svizzera, e dico la Svizzera, c'è stata una guerra civile durata 18 giorni con alcuni feriti, qualche morto, ma c'è stata una guerra civile negli stessi anni quasi, sullo stesso problema. Oggi la Confederazione Svizzera si chiama ancora Confederazione, ma è una federazione, uno Stato unitario, su questo nessuno dubita, anche se è rimasta traccia di questo termine Confederazione, come se ancora oggi la Svizzera fosse un'organizzazione internazionale dei cantoni, cosa che non è più, ma non è più perché la disputa è stata vinta dai cantoni del nord di lingua tedesca e di religione protestante contro i cantoni del sud di lingua franco-romanza e di religione prevalentemente cattolica, dove il tema non era la religione, ma il tema era chi decide nell'ambito di questa organizzazione, qual è il livello di autonomia o di sovranità dei membri della Confederazione. E questo segna un passaggio che, come vedete, è doloroso il più delle volte, e da una forma di organizzazione internazionale a una forma di organizzazione nazionale. Lo stesso è accaduto in Germania, in forme tutte tedesche, ma quando Bismarck fece guerra e vinse la guerra contro l'Austria, l'impero austriaco, il tema sul tavolo era di questo tipo: che tipo di legame esistesse tra gli stati di lingua tedesca. Come vedete, sto parlandovi di due federazioni e mezze, perché la Germania poi ha avuto una implosione della struttura federale durante il nazismo e poi è stata riemersa con l'occupazione alleata e imposta la federazione degli alleati. Però noi continuiamo a ragionare come stati federali tipici di due stati, gli Stati Uniti e la Svizzera, che hanno avuto esattamente questo passaggio dal livello dell'organizzazione internazionale al livello della federazione. Questa è la premessa che mi può servire per introdurvi l'Unione Europea, come mi può servire, la richiamerò, per introdurvi la questione regioni e federalismo in Italia. L'Unione Europea in questo schema dove sta? Questo tondino? È una bella domanda per la quale non ci sono risposte. L'Unione Europea è una forma che galleggia qui in mezzo e sta andando come qualsiasi galleggiante senza filo dove lo porta la corrente. Non si sa dove sta andando. E, come vedremo, questo è il problema. Non, da un lato è un problema, d'altra parte è la forza dell'Unione Europea, che ha galleggiato sempre sull'orlo della crisi. Nasce indubbiamente come organizzazione internazionale. Sei stati si mettono intorno a un tavolo e decidono di fare un trattato, si chiama trattato ancora oggi, con cui mettono alcune strutture in comune. E nasce come un'organizzazione internazionale. Perché nasca, la storia è molto complicata. Io vi ho messo un vecchio file che avevo costruito quando tenevo il corso di diritto dell'Unione Europea, che è un tentativo di stendere una cronologia della comunità. Le date hanno sempre un senso, che ne dicano gli insegnanti di storia nelle scuole superiori. Senza date la storia è come fare la matematica senza i numeri, è un po' dura. La cronologia ha la sua importanza. E vi prego, date un'occhiata a questa tabella per riuscire a capire anche la scansione delle cose. Allora, vedete, nasce tutto nel 47, quindi in piena ricostruzione dell'Europa, in forza del piano Marshall, cioè gli americani che avevano piacevolmente bombardato l'Europa insieme agli inglesi, quello che avevano già bombardato i tedeschi, lanciano un piano di aiuti all'Europa, però dicono: noi non vogliamo dare degli aiuti Stato per Stato, vogliamo dare gli aiuti se voi vi organizzate in qualche modo, in modo di avere un unico riferimento europeo. Notate che in c'è scritto sì, anche l'Unione Sovietica viene invitata, ma declina l'invito perché era un invito un po' peloso, nel senso diceva volete degli aiuti, notate che l'Unione Sovietica ha avuto 20 milioni di morti durante la guerra ed era totalmente distrutta, tutta la parte occupata dai nazisti e così via. Gli offrono i soldi, però gli offrono i soldi a condizione di un certo controllo, che ovviamente non era accettabile, visto che nel frattempo Churchill stava dicendo basta guerra, no, continuiamo la guerra, andiamo a colpire la Russia perché l'Unione Sovietica è il nostro nemico. Erano anni prima della guerra fredda, la guerra fredda incomincia nel 60, erano anni in cui tutti questi appartenevano a un blocco alleato, ma un blocco alleato in cui c'era sì un'alleanza contro il nazismo, ma prima c'era stata una guerra fomentata e combattuta anche da truppe americane, inglesi, perfino italiane, insieme alle guardie bianche contro il sistema politico russo. Per cui capite, una cosa molto complicata. E incomincia da qui una forma di organizzazione dell'Europa occidentale e dell'Europa orientale che è parallela. Incominciano a costruirsi due blocchi e la costruzione dei due blocchi finisce negli anni, inizio degli anni 60, 61 forse, con la costruzione del muro di Berlino, ma è nel 61 la costruzione del muro di Berlino, prima non c'era muro, prima la Germania era occupata per settori, i settori comunicavano, poi a un certo punto l'organizzazione è talmente competitiva che costruiscono un muro per dare anche la saldatura dei due blocchi. Ma questo mi interessa poco in questa fase, quello che mi interessa farvi notare è che se scorrete questa storia, fatta come vedete un po' in fretta, scoprirete che tutta questa storia è una storia di fallimenti, cioè di tentativi di costruire una organizzazione politica degli stati occidentali, ma questo tentativo è costantemente minato da dentro, cioè non riesce ad aggiungere un risultato. C'è una forte spinta a un'organizzazione comune, ma contemporaneamente anche una forte controspinta. E fantastica questa, nel 1952 firmano a Parigi un trattato sulla Comunità Europea di Difesa, cioè un trattato politico-militare addirittura. Perché fallisce? Perché il Parlamento francese vota contro. Dei continui tentativi di fuga in avanti e di cadute. La Francia in questo ha giocato una grande partita perché il nazionalismo francese ovviamente ha avuto sempre una certa difficoltà. In tutta questa storia l'Inghilterra non c'è, il Regno Unito non aveva il Commonwealth, non aveva rapporti con l'Europa continentale, no? Quando calava la nebbia sulla Manica dicevano oh, l'Europa è isolata. E in mezzo a tutto questo ci sono degli episodi apparentemente non significativi ma determinanti. Nel 1951 viene creata la CECA, Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Questo risolve un problema che aveva prodotto tre guerre in Europa, tra la Francia e la Germania, e cioè la guerra sul controllo del bacino della Saar e della Ruhr, cioè della Valle del Reno sostanzialmente, ricca di acque e ricca di carbone e quindi di acciaio che è carbone, cioè energia e acqua. E la prima guerra mondiale era finita con il castigo dei tedeschi, quindi la espropriazione di questi bacini, mettendo in ginocchio l'industria tedesca. Hitler era andato al potere rimpossessandosi di questa potenza industriale. Dopo la seconda guerra mondiale si rendono conto che qualcosa bisogna fare e ne esce un'organizzazione che inizialmente è essenzialmente Francia e Germania, d'accordo sulla Ruhr e la Saar, e poi il Benelux, cioè un'organizzazione che si era già formata tra il Belgio, Lussemburgo e Olanda, una piccola organizzazione regionale dove solo il Belgio aveva un interesse reale, avendo carbone. L'Italia si fionda, per motivi politici essenzialmente, perché voleva trovare una redenzione europea dopo aver perso la guerra a fianco della Germania. E poi è una produttrice di carbone, i bacini del Sulcis in Sardegna erano una produzione di carbone, irrisorio rispetto a quello del Belgio o della Germania, ma comunque avevano un titolo per entrare in questa comunità. Vedete, una comunità iperspecializzata, si occupava soltanto di carbone e acciaio, però ha un successo straordinario. Perché mettono insieme il controllo di un pezzo di mercato, mettono le autorità che amministrano questo pezzo di mercato, riescono soprattutto a togliere la miccia alla polveriera d'Europa, come si chiamava. Infatti in Europa non abbiamo più guerre, questo è stato il passo fondamentale, uno dei passi fondamentali. Ne segue il tentativo di fare una comunità di difesa, una comunità politica che fallisce. E allora su quel fallimento decidono di fare un altro passo, il famoso Trattato di Roma, che istituisce la comunità europea, la comunità economica europea, e a fianco l'Euratom. L'Euratom si occupa di energia nucleare, siamo nel 57, l'energia nucleare è legata all'energia tradizionale, cioè il carbone, per cui in questo modo e si mette sotto controllo la produzione di energia in Europa. Mentre il trattato della CE è un trattato che parte con uno scopo diverso. Comunità economica europea ha un obiettivo molto, molto semplice, molto chiaro. Due obiettivi chiari. Uno è l'agricoltura, perché l'agricoltura europea è fatta di 1000 campi e piccole imprese ed è schiacciata dai colossi agricoli russo e americano e canadese. Per cui per cercare di dare fiato all'agricoltura in Europa si costruisce un mercato organizzato dei prodotti europei, su cui la comunità ha una competenza forte fin dall'inizio, ma molto limitata. L'altro invece è la costruzione di un mercato comune. L'idea di costruire un mercato comune, cioè un mercato in cui ci sia libera circolazione delle persone, delle imprese, dei capitali e della concorrenza. Queste sono rimaste le quattro libertà europee. Nel mercato comune devono circolare le merci, devono circolare le imprese, devono circolare i capitali, devono circolare i lavoratori, punto. Nel mercato comune bisogna costruire condizioni di mercato, cioè concorrenza. Scopi limitati, inizialmente pensati come rivolti essenzialmente a ciò che bloccava la circolazione, quindi confini, dogane, tasse di circolazione. L'idea era costruire un mercato dove le merci potessero circolare senza dover pagare tasse doganali, senza avere controlli doganali e così via. Un progetto molto limitato, con un'organizzazione molto limitata. Giuliano Amato diceva che l'organizzazione che è stata data alla Comunità Economica Europea somigliava molto all'associazione tra comuni della Germania. Cioè, l'organizzazione è minima, l'organizzazione tra comuni vuol dire cerchiamo di mettere insieme i pulmini della scuola, cerchiamo di mettere insieme alcuni servizi sociali del trasporto, quello è lo schema, tanto è vero che gli organi che vengono formati, quello che è il governo d'Europa si chiama commissione, che non è un nome degno di un governo, no? Commissione è tipico proprio delle associazioni intercomunali, facciamo una commissione che si occupa di... Gli strumenti normativi sono il regolamento e la direttiva, strumenti tipici del diritto amministrativo, c'è un Parlamento, ma all'inizio è un Parlamento eletto di secondo grado, cioè un Parlamento eletto dai Parlamenti nazionali, il cui scopo è essenzialmente seguire i governi nazionali in Europa in modo da tener prolungare il controllo del Parlamento sul governo nazionale anche quando va in Europa. Organizzazione, come vedete, minima e tipica delle organizzazioni internazionali. Per di più, la comunità fatta di 6 soli membri doveva decidere tutto all'unanimità, per cui quando si riunivano gli organi si riunivano e decidevano con l'accordo di tutti i 6 componenti. Poi era previsto che a partire dal 1961 si passasse a voto a maggioranza. La comunità ha avuto uno straordinario successo, tutti erano felicissimi di aver raggiunto gli obiettivi. Nel 1961 si riuniscono per dare la svolta all'Europa, che finalmente poteva decidere con procedure a maggioranza invece che all'unanimità, ma la sedia dei francesi è vuota. Crisi della sedia vuota si chiama. In tutti gli organismi comunitari la Francia non si presentava, perché il generale de Gaulle, nel frattempo diventato capo del governo, anzi presidente della Repubblica, decide che lui non vuole cedere la sovranità francese. Vedete come i fili nazionalistici vengono fuori di continuo. E allora fanno un accordo in cui dicono: benissimo, continueremo a votare a maggioranza. In teoria potremmo prendere decisioni a maggioranza, scusate, ma invece noi continueremo a decidere all'unanimità. E tutti dicono: l'Europa è finita. Ecco, l'Europa è crollata, l'insuccesso, il nazionalismo vince, il progetto comunitario retrocede, eccetera. E invece questa è stata la grande vittoria dell'Europa, l'incredibile grande vittoria. Perché? Per spiegarlo, innanzitutto devo dirvi qualcosa di come si è costruito il mercato in Europa, perché solo quelle semi ignoranti che ogni tanto compaiono in televisione con sopra scritto economista o qualcosa del genere possono pensare che il mercato sia il mondo deregolamentato dove tutti fanno quello che vogliono. Il mercato è un'istituzione, ed è un'istituzione molto complicata, e come tutte le istituzioni deve essere regolata. Se voi andate al mercato del pesce, non è che arriva il pescatore, tira fuori il pesce e dice: chi lo vuole? Il mercato del pesce è fatto di regole, regole igieniche, controlli di qualità, controlli sulla concorrenza, perché tu non puoi vendere il pesce sotto banco solo perché ormai è marcio, oppure è appena scongelato, o perché arriva dalla Cina e c'ha gli occhi a mandorla. Fanno paura i pesci nelle pescherie cinesi. Se vi capita di andare alla pescheria di Mood Street a New York, avrete veramente la sensazione che non mangerete più un pesce in vita vostra. Il mercato è fatto di regole anche per quanto riguarda la concorrenza. Questa è la cosa che non ci si aspettava, e cioè che distrutte le dogane e distrutte le barriere confinarie, ciò nonostante le economie non comunicavano. Vi faccio un semplice esempio, sono tutti esempi storici. In Italia esiste una legislazione esisteva una legislazione sulla pasta asciutta, che diceva: si può chiamare pasta, che è un prodotto leggermente italiano, solo quel prodotto che è fatto soltanto da acqua, farina di grano turco e eventualmente uova, punto, non ci puoi mettere dentro null'altro. Questo impediva naturalmente a qualsiasi produttore di altro paese di vendere in Italia dei prodotti che non fossero fatti così. Per esempio, si facevano quelle orribili cose, che la pasta col nero di seppia, no? Che il nero di seppia sia un'orribile cosa, ma la pasta al nero di seppia fa veramente disgusto, oppure la pasta al peperoncino, la pasta alla cioccolata, oppure la pasta, ma trovate nel mercato di tutti i colori, quelle in Italia non potrebbero essere vendute. Nello stesso sistema, in Germania non poteva essere venduto il patè francese, perché in Germania alles ist wie Wurst, ma il Wurst è semplicemente fatto di carne, non può avere additivi se non carne, per cui se mettevi il tartufo non era più commercializzabile. E così non poteva essere venduto il pâtisse francese, perché ha una gradazione alcolica insufficiente. ci sono dei range di conservazione delle bibite, per cui sotto un certo livello alcolico o è vino e birra che hanno la loro fermentazione, se non può essere venduto. E capite, questo creava delle barriere normative micidiali, per cui la comunità europea ha dovuto all'unanimità a cominciare a fare una serie di direttive, di norme, di regole sulla qualità dei prodotti, dicendo tutto quello che contiene questo tipo di cosa, anche se non contiene il cacao, può essere chiamato cioccolata. E una volta che ha il bollino europeo, magari non fisicamente, ma bollino europeo, nessuno può impedirne la circolazione. Per cui una volta definita la pasta asciutta a livello di comunità europea, come qualsiasi roba ci metti dentro la farina e l'acqua e poi quello che vuoi, si chiama pasta asciutta, quel prodotto, anche se prodotto in Olanda con la farina di bassa qualità o con la farina di riso e con dentro il pus del calamaro, poteva essere venduto. L'unica cosa, tu devi dire che cosa vendi. Questa pasta contiene il pus di calamaro, buonissimo. E nessuno può ostacolarne la commercializzazione. Questo ha significato che, prodotto per prodotto, la comunità europea ha sfornato delle norme che definivano la qualità essenziale del prodotto. E questa qualità essenziale era ovviamente una mediazione tra interessi economici, qualche volta anche una mediazione sugli interessi, come dire, di tutela dei consumatori. Ci sono gli esempi storici, se voi prendete qualsiasi di questi oggetti elettrici che ci circondano, da questo cavo a questo mouse, all'interruttore della luce, alle lampadine, ai fili elettrici, tutti hanno un bollino E. Quello è un bollino che certifica che quel prodotto ha le qualità essenziali di sicurezza stabilite dalla comunità europea. Non c'è spina in Italia, venduta in nessuna parte, che non abbia un bollino che ne certifichi l'appartenenza ai requisiti, di rispetto ai requisiti europei. Senza quei requisiti non può essere venduta. Con quei requisiti può essere venduto dappertutto e nessuno può bloccare la circolazione. Il che vuol dire che noi abbiamo norme europee su tutti i prodotti elettrici. D'altra parte è comprensibile, un giorno c'è stato ci sono alcune direttive che fanno ridere, no? La direttiva sul tosaerba, sugli asciugacapelli e su queste cose qui, uno dice: ma c'è bisogno di fare una direttiva europea? Certo che c'è bisogno, perché se tu fai un tosaerba che è pericoloso, che si surriscalda oppure semplicemente fa rumore. Voi sapete che in Inghilterra sabato mattina si passa il tosaerba sul lawn, davanti, dietro di casa, però va fatto rispettando il sonno o comunque la tranquillità britannica. Se voi lo comprate ad Avellino il tosaerba, quello fa yammeya e fa un casino della Madonna e sveglia tutto il vicinato. Può essere venduto? No, perché c'è una norma sull'emissione del rumore del tosaerba. Voi dire: ma spesso hanno bevuto il cervello. No, hanno costruito un mercato. Hanno semplicemente costruito un mercato. Competenze in materia ambientale sono state assegnate alla comunità solo nel 88, quando ormai la comunità aveva già varato una catasta di leggi in materia ambientale. Tanto è vero che tutte le norme ambientali in Italia sono state costrette, imposte dalla comunità europea. Ma la comunità europea non aveva competenze in materia ambientale, le ha coniugate al mercato. E anche questo è abbastanza evidente. Perché se tu sei una conceria di pellame e consenti, penso ai pellicciai del Vicentino, no? E consenti all'impresa, all'imprenditore di pellicce di prendere gli acidi di lavorazione della pelle e buttarlo dentro nel fiume, cosa che si è sempre fatta, mentre invece l'imprenditore svedese è costretto a mettere 1000 filtri, controlli, depurazione delle acque, i costi di lavorazione sono totalmente diversi. E quindi il prodotto italiano è molto competitivo rispetto a quello svedese, ma è competitivo a danno dell'ambiente. Allora la comunità ha detto no, perché il principio è chi inquina paga, quindi i costi dell'inquinamento devono essere assunti dalla produzione. e non possono essere scaricati sulla collettività. Se tu fai bere ai bambini l'acqua con dentro gli acidi della lavorazione delle pelli, i bambini nascono con la pelliccia e con le zampine così, si chiamano nutrie. Bene. Allora, praticamente tutto il costo della salute, della protezione della salute, della cura dei tumori, della cura delle malattie derivanti dai veleni, eccetera, si scarica sulla collettività, il che significa che la collettività si assume parte dei costi di produzione. Se io posso vendere la mia pelliccia al 50% di quella svedese, ma scarico tutto l'inquinamento sulla collettività, vuol dire che la collettività si assume una parte dei miei costi, mi consente di fare una concorrenza malata, è come se mi desse i soldi in tasca, cosa che non si può fare. Tu sei la Fiat, produci automobili, devi produrre automobili che siano concorrenziali rispetto a Citroën, Volkswagen e così via. Ce la fai? Ma non ce la puoi fare con i soldi che ti pompa lo Stato italiano, perché questa non sarebbe concorrenza leale. Sarebbe una concorrenza sleale, allora incominciano ad essere le norme sugli aiuti di Stato e le norme sull'ambiente. Tutto ciò che è inquinamento è costo di produzione industriale e quindi va normato. Devi dire qual è il massimo delle emissioni di certe sostanze nell'atmosfera, quello è il massimo. Le imprese che stanno sotto possono produrre, le imprese che stanno sopra devono chiudere, vedi l'Ilva di Taranto. Devono chiudere perché stanno facendo una produzione industriale concorrenziale, scaricando sulla collettività i costi di inquinamento e le conseguenze. Tutta la materia ambientale è diventata improvvisamente voce del mercato, regole di mercato. Sorprendente? Certo è sorprendente, ma le sorprese non sono mai finite, perché la stessa cosa si poteva dire, per esempio, delle norme sociali. Se tu sei un'impresa portoghese che paga gli operai, ma non li paga la previdenza sociale e la pensione, non li paga l'assistenza sanitaria, tu stai trasferendo dei costi di produzione dalla paga dell'operaio alla società. Cioè un bel giorno sarà la società a dover pagare la pensione al lavoratore che va in pensione. Non l'hai pagata tu, la paga la collettività. E quindi la Comunità Europea ha dovuto intervenire dicendo anche quali sono i requisiti necessari di tutela della salute, di tutela pensionistica dei lavoratori, senza i quali si falsa la concorrenza. Caspita, chi pensava che il mercato fosse tutto questo? Ma d'altra parte anche qui, se voi nella pescheria non è che potete mettere a lavorare i bambini frustandoli in modo che diano il pesce, squamino il pesce più velocemente, perché la concorrenza in pescheria non si fa così. Cioè è abbastanza intuitivo, solo mettetelo in un rapporto a un sistema che nel frattempo si sta gonfiando di stati e che ormai ha 500 milioni di persone. Siamo più o meno come Stati Uniti, Unione Sovietica, cioè più la Russia, messi insieme come blocco di abitanti. Per cui un mercato particolarmente complesso con regole infinitamente complesse. Il Presidente della Repubblica, quando va francese, guida sempre o una Citroën o una Peugeot, credo. Presidente del capo del governo italiano, se non so Monti, ma Berlusconi girava con un Audi. Uno dice, ma perché un Audi? Ti pare fare una brutta figura, anche Fini girava con Audi. Solo Napolitano continua a girare con la macchina italiana. Il problema è che, lo stesso la polizia e l'esercito, intanto vedete la polizia stradale con la Subaru, che costa. Il problema è che anche questo è diventato norma comunitaria. Si calcola che l'economia europea per 50% dipende da soldi pubblici, strade, scuole, ponti, ferrovie, per cui le commesse pubbliche incidono pesantemente sul mercato, quindi devono essere messe sotto controllo. Oggi le norme sugli appalti, cioè sugli acquisti fatti dagli apparati pubblici, sono norme europee, noi abbiamo solo regole di attuazione delle norme europee. Sopra i 200.000 euro è competenza dell'Europa definire le procedure di appalto. Per cui se la Subaru offre una lira in meno dell'Alfa Romeo, va comprata la Subaru. L'Audi ha offerto meno soldi della Lancia, perché? Perché l'Audi li fa di serie, tanto li comprano tutti quanti i vari dittatori del mondo islamico, e quindi era competitiva, almeno così ce l'hanno raccontata, rispetto alla Lancia, che avrebbe avuto dei costi per corazzare la macchina molto maggiori. Sono macchine corazzate. Io mi domando perché i politici devono andare in giro corazzati. Hanno paura di prendere botte? Se hanno paura di prendere botte, si dimettano. Non mi pare più logico? Bah, ma queste sono cose avversive. Quello che mi interessava mettervi di fronte è questa gigantesca e inaspettata conseguenza del mercato. E tutto questo è stato possibile perché la Comunità Europea ha deciso sempre all'unanimità. Era convenienza di tutti. Un bel giorno la comunità ha deciso, da quel giorno X non si vende più benzina con il piombo. È una decisione della comunità europea, che ha deciso esattamente, d'accordo con il caso di produzione automobilistica, che cosa fare dell'impatto della circolazione di autoveicoli sull'ambiente, come regolarla. Tutti avevano già la marmitta catalitica, e tutti erano in grado di lanciare la macchina catalitica. Però è chiaro che se io lancio la Mercedes catalitica, ha un costo molto maggiore delle altre macchine che non sono catalitizzate. Quella roba lì. Quindi sto facendo concorrenza, cioè perdo la concorrenza, perché sono molto performativo sulla tutela ambientale. Ossia, il mio prezzo è maggiore, perché la mia tutela ambientale è maggiore. Questo comporta la necessità che sia la Comunità Europea alzare l'asticella dicendo: da quel giorno nessuno può circolare senza marmitta catalitica. E pensate quante norme, tutte quante l'euro, si chiamano euro 4, euro 3, euro 5, tutti i sistemi di valutazione delle emissioni delle macchine in atmosfera, sono tutte norme europee dettate per esigenze di regolazione del mercato. Perché è chiaro che se voi consentiste agli italiani in particolare di pagare di meno una macchina che inquina e magari butta anche le cicche, così tu la metti nel portacenere e invece sono gli espulsori, tutti gli italiani o buona parte degli italiani li comprerebbero, gli altri direbbero scemo, perché costerebbe di meno. Se facessimo le macchine in cui gomme sono fatte di carta velina, dopo la prima curva scoppiano, costerebbero ancora di meno. Perché capite, il mercato non esiste come entità metafisica dove gli uomini arrivano con la loro merce, si guardano negli occhi e competono. Non esiste, il mercato è un'istituzione complicatissima e la conseguenza è avere un sistema complicatissimo di norme che si chiama ordinamento europeo. Prima dell'introduzione ancora un'ultima cosa. A me non interessa spiegarvi tutte le tappe successive che sono scarsamente significative, cioè sono molto significative ma non riguardano il mio tema. E invece volevo spiegarvi come tutto questo ha prodotto una conseguenza non tanto sulla forma degli atti comunitari, ma sull'incidenza degli atti comunitari. Perché la vera cosa sorprendente non è solo la quantità di norme comunitarie, ma come le norme comunitarie hanno penetrato la nostra vita, che non è normale di un'organizzazione internazionale. L'organizzazione internazionale è un'organizzazione tra stati. I cittadini, generalmente, voi non vi siete mai accorti di essere soggetti di una norma dell'ONU. D'altra parte, se non avete un'associazione terroristica segnalata nella blacklist, per cui vi congelano il conto, l'ONU non vi dice nulla a voi, niente. Né ci dice qualcosa della NATO se non vi vivete vicino alla base NATO, ecco, diciamo. Le organizzazioni internazionali hanno la caratteristica di pesare sugli stati e poi gli stati mandano i loro camion e recepiscono le norme, i sistemi del rinvio, no? delle aperture, delle finestre aperte della sfera dell'ordinamento giuridico nazionale. E invece le norme comunitarie sono talmente penetrate nel nostro ordinamento che noi qualsiasi cosa tocchiamo troviamo qualcosa di europeo, o qualcosa che si porta alla citazione della norma europea, o qualcosa che è condizionato dalla normativa europea. La nostra vita, la nostra vita di cittadini è profondamente condizionata dalla normativa europea. E questo è stato il dato più sorprendente, perché a parte l'agricoltura, che evidentemente era vocata ad avere una normativa europea, ma per il resto è il camionista, è l'esportatore, è l'importatore quello che si occupa dei dazi e dei blocchi delle merci, ma la nostra vita sarebbe stata indenne. E invece non è così, perché se noi vendiamo computer e dobbiamo vendere i computer all'università, abbiamo un bando di gara, e quel bando di gara oltre un certo valore è europeo. C'è tutto un meccanismo normativo che si rivolge direttamente ai cittadini e vincola direttamente i cittadini. Questa è una sorpresa, questa non era atteso nel 1956. Non era neanche immaginabile nel 1956. Tanto è vero che allora, quando si poneva il problema dei rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento europeo, si diceva: beh, è un'organizzazione internazionale, qual è il problema? Le norme devono essere recepite. Ma non è così, perché il diritto comunitario non è da recepire. Il diritto comunitario ha degli strumenti che riguardano proprio la qualità delle fonti, tali per cui non si comportano come le norme tipiche delle organizzazioni internazionali, ma sono norme che entrano direttamente nel nostro ordinamento. Ed è questo il punto della prossima ora.